se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Poi Gesù continua con un lungo discorso che continua anche nel capitolo sesto del Vangelo di Matteo. Sembra che voglia far vedere come la giustizia degli scribi non è sufficiente e poi anche la giustizia dei farisei non è sufficiente. Noi le vediamo in due momenti diversi. Questo pomeriggio vediamo la prima parte, la giustizia degli scribi. Domani vedremo la giustizia dei farisei. Cosa vuol dire la giustizia? La giustizia degli scribi. Il modo che hanno gli scribi di fare la volontà di Dio. Questa è la giustizia. La nostra giustizia qual è? Il nostro modo di fare la volontà di Dio. La nostra giustizia deve superare quella degli scribi e quella dei farisei. La giustizia degli scribi. Hanno un modo di fare la volontà di Dio, si direbbe così, minimalista, oppure legalista. Cioè, gli scribi fanno quello che Dio dice, non un pelo di più. E per far questo interpretano al minimo la volontà di Dio. Quello che Dio dice lo interpretano in modo da fare il minimo. Cioè, per esempio, se Dio dice non uccidere, lo scriba si limita, il modo di fare la volontà di Dio degli scribi si limita a non uccidere. Botte da orbi, bastano copare. Si può rovinare anche una persona, basta non ucciderla, perché il comandamento dice non uccidere. La giustizia degli scribi è insufficiente per entrare nel regno dei cieli. Non basta. E Gesù porta alcuni esempi per questi comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non spergiurare, occhio per occhio, dente per dente, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questi i comandamenti che gli scribi prendono alla lettera e cercano di fare niente di più di quel che la lettera dice. Per questo San Paolo dice nella sua lettera ai Corinzi: la lettera uccide, è lo spirito che dà vita. Cioè, chi fa la volontà di Dio alla lettera non ha vita, non riceve vita divina. La vita divina ce l'ha colui che fa la volontà di Dio nello spirito, che cerca cioè di interpretare i desideri di Dio. Si chiede il perché Dio ha parlato, che intenzioni aveva quando dava questi comandi, quali sono le sue intenzioni, i suoi scopi più profondi. Un modo di fare la volontà di Dio come gli scribi è un modo da schiavi. Fare la volontà di Dio senza amore per Dio, senza amore per Lui, senza incontrare la persona di Dio. Non uccidere, non bestemmiare, o io non faccio né questo né quello né quell'altro, osservano la volontà di Dio ma non si incontrano con Lui, ma non incontrano il suo cuore. Allora rischiano, e credo che il pericolo c'è anche per noi, non c'era solo per gli scribi, c'è anche per noi il pericolo di ubbidire ai comandamenti come ubbidissimo a delle leggi, non come se amassimo Dio. C'è il pericolo, anche per i cristiani, di ubbidire a Dio come si ubbidisce a uno che comanda, perché non si può farne a meno, lasciando da parte l'amore. E qualcuno lo fa anche con molto piacere per poter dire: oh, io ho ubbidito, io ho fatto quello che Dio ha detto, quindi io sono a posto. Questo atteggiamento è abbastanza diffuso anche tra noi. Dire: io quel comandamento l'ho ubbidito, a quel comandamento non ho mancato, a quell'altro neanche parlarne, io sono a posto. Una persona crede di salvarsi da sola, crede di arrivare a fare tutto quello che Dio chiede arrangiandosi. Non ha bisogno di Dio questa persona, perché crede di salvarsi da solo, con le proprie forze. Lui è capace di fare la volontà di Dio, perché osserva questi comandamenti. E allora crede di avere una propria giustizia, come direbbe San Paolo nella lettera ai Romani: ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Cioè cercano, questo è il modo di fare dei giudei, degli ebrei, cercano di stabilire, di essere giusti da se stessi. Quindi non c'è bisogno di ricevere la salvezza da Dio. Uno che dicesse: io i comandamenti li ho osservati tutti, io i comandamenti li osservo, mi salvo perché io faccio tutto quello che Dio ha detto nei suoi comandamenti, quel tale non ha più bisogno di Gesù. Crede di non averne bisogno, perché lui è già a posto. Gesù è un di più per lui. Lui può vantarsi di fronte a Dio e dire: oh, io sono bravo. Questa è la giustizia degli scribi. La tua giustizia sia superiore. La giustizia del cristiano deve essere superiore. Il cristiano deve avere un altro modo di fare la volontà di Dio. Il cristiano vuole incontrarsi non con le leggi di Dio, ma il cristiano vuole incontrarsi con Dio stesso, con la persona di Dio. E allora, incontrandosi con la persona di Dio, si trova di fronte a un papà, a un padre, che quando dà un comando ha degli scopi per dare quel comando, ha delle intenzioni. Allora chi ama il Padre cerca le sue intenzioni, cerca i suoi scopi. Addirittura chi ama il Padre non attende nemmeno che Dio comandi, ma è Lui stesso che dice: o Signore, mostrami i tuoi desideri, perché li voglio fare. Mostrami la tua volontà, perché voglio metterla in pratica fino in fondo. È Lui che desidera, che cerca i comandi di Dio perché ama Dio, perché vuol bene a Dio. È l'amore che lo porta, è l'amore che lo spinge, l'amore che lo anima dal di dentro. Ed allora uno che cerca amare Dio e di fare la sua volontà nell'amore non si limita a non uccidere, ma cerca di vedere perché Dio ha detto non uccidere. Perché Dio ama l'uomo, Dio ama tutti gli uomini, quindi io cercherò di amarli. Dio dà la vita e dà se stesso, dà tutto il suo cuore per gli uomini, quindi io cercherò di fare altrettanto. Cercherò di dare aiuto, di dare sostegno alla vita degli uomini. Ecco la nuova giustizia. Quindi non mi limito a non uccidere, ma siccome amo Dio, cerco di fare quello che Lui fa. Cercherò di essere anch'io un sostegno per la vita degli uomini. Quindi cercherò di non limitare in nulla la vita degli altri, quando è che si limita la vita degli altri, quando ci si adira con il proprio fratello, quando si dice al fratello stupido, quando gli si dice pazzo, quando ci si accorge che il fratello ha dei motivi per lamentarsi nei miei riguardi. Sono tutte azioni che possono limitare la vita degli altri. Allora io che cerco di fare la volontà di Dio perché lo amo, non dirò più pazzo, non dirò più stupido a nessuno. Non mi adirerò con il fratello, cercherò di conservare la calma, di apprezzare quello che fa il fratello, di aver fiducia di lui. Ecco la giustizia superiore a quella degli scribi. Non mi basta la parola non uccidere, perché voglio andare oltre, voglio andare a vedere nel cuore di Dio cosa significa questa parola. Perché Dio non uccide nessuno? Perché Lui vuole la salvezza del peccatore, che si converta e viva. Il comandamento dice non commettere adulterio. Allora colui che fa la volontà di Dio come uno scriba si limita a non commettere adulterio, ma magari soddisfa tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, dice il Signore. Cioè, Dio va ubbidito partendo dal cuore, non limitandoci alle azioni, partendo dai nostri desideri. Perché Dio dice non commettere adulterio? Perché Lui vuole che marito e moglie si amino, che marito e moglie siano una cosa sola. Ed allora io cercherò di far di tutto per favorire quest'unità, quest'unione. Allora chi vuol fare la volontà di Dio perché ama Dio, se ha un occhio che gli è occasione di scandalo, lo cava. Se ha un piede, una mano, occasione di scandalo, la taglia e la getta via. Cioè, fugge le occasioni di male. Sta lontano dalle occasioni di peccato. Sta lontano addirittura dalle occasioni, cominciando col dominare gli occhi, cominciando col tenere a posto le mani, cominciando col mettere i propri desideri sulla scia dei desideri di Dio. Il comando dice non spergiurare, ma adempi col Signore i tuoi giuramenti. Perché Dio dice non spergiurare? In fondo chi spergiura si ritiene padrone della propria vita, perché dice io giuro per i miei capelli, io giuro per la mia testa, o se non peggio, io giuro per il cielo o per la terra. Non spergiurare vuol dire non metterti in questo atteggiamento di superiorità di fronte alle cose. Tu non sei padrone della terra, tu non sei padrone del cielo, tu non sei padrone della tua testa, tu non sei padrone dei tuoi capelli, quindi non giurare nemmeno. Non voler fare azioni più grandi di te. Invece adopera la tua lingua per dire sì o per dire no. E basta. Quello che è di più non è segno di amore al Padre. Dio a te ha dato una lingua da adoperare, adopera quella per manifestare con semplicità quello che c'è nel tuo cuore, col sì o col no, senza tirare in campo le cose che sono di Dio o le persone o la tua stessa vita che non è tua, ma che appartiene anche quella al Signore. Anticamente era stato detto anche occhio per occhio e dente per dente, ma perché era stato detto questo? Perché Dio voleva limitare la cattiveria della vendetta dell'uomo, che l'uomo per un occhio era capace di uccidere una persona, per un dente era capace di mandare all'altro mondo una persona. E allora Dio, per limitare un po' questa barbarie, ha detto no, se ti vendichi, vendicati in una maniera equa, occhio per occhio, dente per dente, bue per bue, non di più. Ma perché Dio aveva dato questo comando? Non mi devo limitare alla lettera di queste parole, ma devo penetrare nel cuore di Dio. Dio vede gli uomini come dei figli e li vuol difendere, li vuole amare, non li vuole in balia dell'odio di nessuno. Allora, se io capisco questo, cercherò proprio di fare come ha detto Gesù, di non oppormi al malvagio. Uno mi fa del male, ma quell'uno rimane un figlio di Dio. Allora io non mi oppongo a lui, non gli faccio del male, anche se lui mi ha fatto del male. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. A me piace tradurlo così. Tu sorridili con l'altra. Se uno ti colpisce una guancia e non sei più capace di sorridere con quella, sorridi con l'altra. Cioè continua ad amare. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Se un uomo ti vuol portare via qualche cosa, tu continua a essere attento a Dio. Dio ama quell'uomo che ti vuol derubare, quindi amalo anche tu e dagli anche di più, a seconda del suo bisogno e a seconda delle tue possibilità, senza vedere l'intenzione che aveva quel tale di derubarti. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Gesù vuol proprio portarci a non fermarci alla legge, ma a entrare nel cuore di Dio. L'uomo mi può chiedere un favore, ma Dio mi può chiedere di farne uno più grande. Dio mi può chiedere un favore più grande di quello che mi chiede l'uomo. Se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Chi guarda agli uomini cercando non solo di osservare la lettera della parola di Dio, ma cercando di entrare nel cuore di Dio per capirne i suoi sentimenti, i suoi desideri, allora quest'uomo considererà gli altri come fratelli propri, come figli di Dio da salvare dal male, come dei figli di Dio da aiutare, da amare per amor di Dio. La legge diceva: amerai il tuo prossimo. Ora gli scribi, che volevano fare la volontà di Dio, amavano il proprio prossimo, cioè quelli del proprio popolo, e basta. Gli altri non li consideravano persone da amare. Ma se noi non ci limitiamo al modo di fare la volontà di Dio degli scribi, ma guardiamo al Padre, allora cosa succederà? Che ameremo anche i nostri nemici e pregheremo per i nostri persecutori. Perché? Perché vediamo il Padre che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se vediamo che Dio ama i suoi nemici, quelli che lo offendono, vuol dire che noi che amiamo Dio possiamo fare come Lui. E in questo modo diventiamo figli del Padre Celeste. Perché siate figli del Padre vostro Celeste? Perché abbiate in voi stessi quello che c'è, quella vita che c'è in Dio Padre. Se amate quelli che vi amano, cosa fate? Che merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, Gesù veramente ci insegna un nuovo modo di fare la volontà di Dio, non come gente che ubbidisce a delle leggi, ma come gente che contempla il Padre, come gente che ama il Padre. Noi perciò non ameremo i comandamenti di Dio, ma ameremo Dio e guarderemo a Lui per vedere quello che Lui fa. E allora osserveremo i comandamenti di Dio in un modo molto più profondo, molto più completo, molto più bello. E diventerà, il nostro osservare i comandamenti diventerà un atto d'amore. Diventerà un rivelare al mondo le intenzioni segrete di Dio. Rivelare al mondo il volto di Dio. Sarete figli del Padre vostro celeste. Cioè, portate nel mondo la somiglianza di Dio. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Porterete nel mondo le perfezioni di Dio. Lascerete vedere chi è Dio, col vostro modo di fare, perché agite in ubbidienza alla contemplazione di Dio. Quello che vedete in Lui lo farete anche voi. Ecco la giustizia superiore a quella degli scribi. Quindi noi possiamo dire così: non abbiamo anzitutto una regola, non abbiamo dei comandamenti anzitutto, ma abbiamo un Padre. Abbiamo un papà e guardiamo a lui. E quando abbiamo un papà e guardiamo a lui, possiamo fare anche a meno dei comandamenti, perché vediamo quello che lui fa e faremo quello che lui fa. Ed è molto di più, è molto più bello che osservare i comandamenti. È vivere la vita di Dio. San Paolo ha cercato di riassumere questi insegnamenti di Gesù nella propria vita e li ha espressi così, nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinzi: insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. San Paolo ha sofferto questo modo di vivere, questo modo di ubbidire a Dio, di amarlo, perché lui ha cercato per davvero, nel mentre aveva dei nemici, di benedire questi nemici, nel mentre veniva perseguitato di sopportare, mentre veniva calunniato di confortare. Diremmo, direte voi, non è facile, è vero, non è facile, ma è bello. Non è facile perché la nostra natura umana è lo sappiamo com'è. Siamo portati più a rispondere, a vendicarci, a difenderci, abbiamo un amor proprio grande più di noi stessi. Ma quando arrivasse nel nostro cuore l'amore di Dio, quando noi cerchiamo di amare il Padre, allora desideriamo manifestare Lui, manifestare la sua vita. E allora ci diventa meno difficile, allora ci diventa anche bello, perché vediamo che se benediciamo quando veniamo insultati, manifestiamo la grandezza dell'amore di Dio. Lo rendiamo visibile. Se sopportiamo quando veniamo perseguitati e se confortiamo quando veniamo calunniati, portiamo in questo mondo la bellezza, la grandezza, la sublimità dell'amore del Padre. La vita di Dio diventa visibile, diventa carne nella nostra vita. Se noi guardiamo agli uomini, non avremo nessuna via d'uscita, non saremo capaci. Se guardiamo agli uomini, vediamo che non se lo meritano di essere amati, perché fan così, fan colà. Bisogna proprio continuare a guardare il Padre. Guardiamo a Dio, guardiamo a Lui, allora avremo la forza, allora avremo la capacità. Per questo è importante la contemplazione. Se guardiamo al Padre, se vediamo quello che Lui fa, diventiamo capaci di perdonare. Se guardiamo al Padre, diventiamo capaci di sopportare. Se guardiamo al Padre, diventiamo capaci di aiutare, di confortare, di voler bene, di pregare per i persecutori, eccetera. Contemplare il Padre per poterlo amare e per compiere la sua volontà così come a lui piace. La giustizia superiore a quella degli scribi. Non accontentarci della lettera, ma entrare nel cuore di Dio.